State ascoltando SBS Italian.
Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimmate alle ciglia, e camminava sulle acque tra scherno e meraviglia, e un cappotto di cammello e un chiodo arrugginito indicavano il tempo di quando era partito, e attraversavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la complicità che unisce le persone.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. L'ospite di oggi è un cantautore, uno dei cantautori più stimati nel nostro ambiente. Do un virtuale benvenuto in Australia a Federico Sirianni. Ciao Federico.
Ciao Lorenzo, è bellissimo essere con voi in Australia, anche da Torino.
Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere una domanda che faccio a tutti: se eri mai stato in Australia o se comunque hai qualche connessione con questo paese?
No, non sono mai stato in Australia, e l'unica connessione che ho con quel paese, che immagino bellissimo, estremamente suggestivo, è l'amore per un grande artista nato lì, che è Nick Cave, che poi si è trasferito in Inghilterra, però Nick Cave è australiano, quindi diciamo che la mia connessione suggestiva principale.
Sì, viene spesso citato dai miei ospiti Nick Cave, come puoi immaginare. Federico, lo hai già detto, vivi a Torino ormai da 20 anni, ma tu sei genovese e quindi nell'immaginario non puoi che far parte della nuova scuola genovese per quanto riguarda i cantautori. Ti chiedo, quanto sei stufo di questa etichetta, oppure è una cosa che ti fa piacere? Insomma, per me è un complimento darti dell'erede di certa gente, ma non vorrei essere superficiale, quindi dimmi tu.
Ma no, fastidio non, per carità, anzi, fatto di comunque essere considerato facente parte di un, noi la chiamavamo scuola, la scuola genovese dei cantautori, che ecco, quello forse è un termine che magari non amo moltissimo, perché a Genova effettivamente e in maniera forse un po' casuale si sono incontrati nei primi anni 60 dei grandissimi talenti che poi hanno dato vita realmente a quel fenomeno della canzone d'autore, che prima sostanzialmente non esisteva, e sono stati dei grandissimi artisti. Genova è stato un po' il set, no? Il punto d'incontro dove questi artisti hanno trovato straordinarie suggestioni, perché Genova è una città molto, molto bella, molto particolare, una città strana, una città che è piena di segreti, una città di porto, una città di frontiera, no? Quindi credo che ci fosse un humus particolarmente intrigante per la creatività di questi talenti, e quindi hanno avuto un grandissimo successo, hanno dato vita a quella che poi è diventato il fenomeno della canzone d'autore, e ovviamente le generazioni si sono successe per in questa modalità, cioè la canzone d'autore fa parte del nostro DNA. Tu dici nuova generazione, io insomma però non sono un ragazzino, ho superato i 50 anni, per cui la nostra nuova generazione di cantautori risaliva un po' agli anni 90, dove in cui c'eravamo io, Max Manfredi, Francesco Baccini, e Fabrizio Casalino, poi insomma qualcun altro che invece è rimasto un po' più nell'ombra. Proseguiamo questa sorta di, tra virgolette, tradizione anche da lontano in qualche modo, per cui io mi sento artisticamente, ma non solo, molto molto genovese, anche se vivo fuori Genova da parecchio tempo.
Guarda, è una risposta molto simile a quella che mi ha dato proprio Francesco Baccini, che è stato mio ospite qualche mese fa, e anche lui non vive più a Genova, ma insomma avete questa radice genovese molto molto forte. Un'altra ospite che ho avuto è una tua amica e collaboratrice, cioè Giua, e anche con lei
certo,
abbiamo...
Scusa, certo, mi sono dimenticato colpevolmente di Giua, che lei in realtà è di generazione realmente più nuova, perché appunto è molto più giovane di noi ed è bravissima sicuramente. Abbiamo tra l'altro lavorato insieme tante volte, e anche lei è profondamente ligure, è profondamente genovese anche nel suo modo di raccontare, nel suo modo di esporsi, no?
Esatto, bravissima anche lei, ma infatti io non vi chiamo a caso, vi chiamo sempre per un motivo. Federico, nel corso della tua carriera hai sempre infilato nella tua attività molto teatro, e in generale traspare da ogni tuo lavoro tanta cultura, no? Nei riferimenti, nelle tematiche, perché no, pure negli approfondimenti, se è la parola giusta. Ecco, questo che stiamo vivendo è uno dei periodi forse più neri sotto questo punto di vista, e inevitabilmente quella qualità e quello spessore si è andato a perdere anche in musica, purtroppo. Però poi artisti come te lavorano, vanno in giro e si fanno apprezzare. Io so che il tuo 2020 è stato un po' in controtendenza rispetto a quello che sta vivendo il mondo dello spettacolo. Quindi, voglio dire, da una parte manca la cultura, anzi, quasi infastidisce la cultura, ma dall'altra la gente poi ci si aggrappa quando c'è. Qual è il tuo punto di vista?
È una bella domanda, e sono tanti, tanti temi insieme su cui possiamo magari soffermarci un attimo. Partendo dal mio 2020, sì, è stato un anno formidabile per quello che riguarda la mia attività, nonostante appunto i gravi problemi a livello, come dire, generale che sono accaduti, che in qualche modo hanno impattato anche e soprattutto sul nostro ambiente artistico. Però sai, sono anni particolari, è un anno bisestile, io ho sempre avuto molta fortuna negli anni bisestili, la metto in questo senso. Per quello che riguarda la cultura, allora è vero che diciamo dal punto di vista, io lo chiamo umanistico, questi sono anni complicati, sono anni di cultura tecnologica molto, molto forte, in cui appunto la tecnologia ha fatto passi da giganti, velocissimi. Se pensiamo a soltanto a 20 anni fa, le cose sono cambiate e si sono evolute in maniera rapidissima, appunto a livello scientifico e tecnologico, anche a livello di comunicazione, e qui in qualche modo ci avviciniamo alla parola, alla scrittura, per cui attraverso la tecnologia si è modificato anche il linguaggio, no? Per cui il linguaggio non è sicuramente quello che noi, parlo di me, insomma, uomini del Novecento, abbiamo studiato, abbiamo iniziato a parlare. In casa mia si doveva parlare un rigorosissimo italiano, insomma, quindi proprio io vengo da famiglia borghese, in cui tra l'altro non si parlava neanche il dialetto perché non stava bene, per cui siamo cresciuti in una determinata maniera, con determinate letture, con determinati riferimenti musicali, cinematografici, che inevitabilmente non sono più gli stessi. La cosa che però posso dire è che nei miei 1000 viaggi, nei miei 1000 incontri, lavorando anche con molti ragazzi nelle scuole, ho trovato moltissimo interesse, moltissima attenzione anche per questo tipo di passato, chiamiamolo così, un passato che in qualche modo si, si ripresenta sotto altre forme. Per cui io penso che noi dobbiamo continuare a raccontare come sapevamo raccontare, a scrivere, a portare delle testimonianze, a far conoscere delle cose che probabilmente in questo momento sono andate un po' in disuso. Credo effettivamente a un livello di decadenza forse più etico-morale che non culturale, che però in qualche modo comprende a 360 gradi tutta una serie di situazioni. Nonostante questo ci sono delle nicchie, delle sacche in cui questa modalità viene apprezzata, ed è probabilmente per questo che io riesco a vivere abbastanza bene di questo mestiere. Mi muovo come un commesso viaggiatore tra tutta Italia con le mie canzoni e provo a trasmettere appunto un pensiero, una scrittura, una modalità forse non troppo attuale, ma che mi rappresenta al 100%.
Ed ecco, proprio a proposito di questo, il tuo percorso continua, perché manca pochissimo alla presentazione del tuo nuovo lavoro dal titolo Macrol, ma quando dico pochissimo, veramente pochissimo.
Sì.
Ce ne vuoi parlare?
Sì, a proposito di progetti molto poco attuali, perché... perché proprio anche nell'ambito della fruizione della musica questo progetto va molto controcorrente. Attualmente siamo, diciamo, la maggior parte delle persone fruisce la musica non come si faceva fino appunto a 20-30 anni fa, attraverso il disco, l'album, anche il CD, ma attraverso appunto una playlist, no, di varie canzoni diverse tra di loro. Ecco, invece Macrol è una sorta di concept album, come si faceva negli anni 70, ispirato appunto a questo personaggio, Macrol, che è un marinaio gabbiere. Il gabbiere è quel marinaio che gestisce il sistema delle vele sull'albero più alto della nave ed è anche quello che vede le cose prima degli altri, ha lo sguardo rivolto molto più avanti degli altri.
Dunque lei è Macrol il gabbiere, molto ne ho sentito raccontare. E ogni volta le parole, come la pilla incandescente, danzavano tra le costellazioni e il mare. Dicono che dal ponte di vedetta le cose e il nulla si vedano meglio e prima, e l'invisibile è un mistero che si accetta. Si odora di acquavite e acqua marina.
Personaggio raccontato da Alvaro Mutis, che è uno scrittore colombiano che amo molto e che mi lega in maniera molto forte a Fabrizio De André, perché De André è stato il primo e forse l'unico a inserire le parole di Alvaro Mutis in una canzone bellissima che faceva parte del suo gigantesco testamento. La canzone era Smisurata preghiera, e da Smisurata preghiera, che io non inserisco nel disco come cover, ma suono negli spettacoli cui propongo le canzoni del nuovo disco, è come se questo filo che mi lega appunto ad André, a Genova, alla canzone d'autore, come intendevamo la canzone d'autore, mi porta verso un nuovo viaggio, perché Macrol è una storia di mare, una storia di viaggio, una storia di navi, di cargo, di avventure, di incollocabilità geografica, sentimentale. E quindi, insomma, questa è l'idea del progetto.
Molto bello, e ovviamente ti faccio un buona fortuna, un in bocca al lupo per questo nuovo progetto, e lo aspetto con ansia, perché io comunque ti seguo ormai da tanti anni. Tra l'altro ti ho visto live poco prima di lasciare l'Italia per trasferirmi in Australia, quindi mi hai fatto un po' salutare l'Italia con le tue canzoni. E ovviamente non c'è solo il tuo nuovo album, però, perché tu hai sempre moltissimi progetti in ballo. In cosa ti vedremo attivo nei prossimi mesi?
Ma allora, io dopo 5 anni in cui ho portato in giro uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André, perché che non era uno dei, insomma, soliti tanti consueti tributi che affollano onestamente forse fin troppo il nostro paese, ma io ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare un po' De André, che era un amico di famiglia insieme a Paolo Villaggio, e quindi questo è stato uno spettacolo soprattutto di narrazione personale, di episodi di vita vissuto insieme a lui, che ha avuto un grandissimo successo, ogni tanto lo faccio ancora adesso, però diciamo che ha avuto una sua lunga vita. Dall'anno scorso ho messo invece in piedi uno spettacolo di un altro artista italiano, un altro gigante, a cui sono molto legato per tantissimi motivi, che è Giorgio Gaber. E a Giorgio Gaber ho dedicato questo spettacolo basato sugli anni del teatro canzone. Le tre cose importanti, fondamentali e belle di questo spettacolo sono che è patrocinato dalla Fondazione Gaber, ha in scena i musicisti originali del teatro canzone, cioè quelli che hanno accompagnato Gaber per 20 anni, ce li ho a fianco sul palco, ed è una sensazione meravigliosa, perché gli ho chiesto di mantenere completamente inalterati gli arrangiamenti delle canzoni, per cui è veramente come fare una sorta di salto nel tempo e risentire le atmosfere musicali che si sentivano quando andavi a vedere Gaber. E la terza è che ho avuto la consulenza artistica, una grande mano, da uno straordinario artista, un amico che ha avuto, il cui primo spettacolo è stato prodotto da Gaber, che è il grandissimo trasformista Arturo Brachetti. E quindi Brachetti mi ha dato una mano dal punto di vista, appunto, della scena, di qualche idea, insomma, mi è stato molto vicino e lo ringrazio.
Federico, è stato davvero un grande piacere parlare con te. Io ti ringrazio tanto e ti voglio salutare con una tua bellissima canzone, che poi è stata quella che mi ha permesso di conoscerti qualche anno fa, ovvero Nella prossima vita. Noi ci vediamo presto e in bocca al lupo per il tuo nuovo album, ma tanto non ne hai bisogno perché sei fortissimo.
Grazie mille, a presto e spero un giorno di passare dalle vostre parti, sarebbe bello.
E noi ti aspettiamo. Grazie a Federico Sirianni.
Ciao.
Nella prossima vita avrò un fisico snello e asciutto. Nella prossima vita farò più o meno tutto. Nella prossima vita ti salverò in anticipo da chi vuol farti del male, perché viaggiare nel tempo sarà normale. Prossima vita potrò leggere nel pensiero, ma evitando di farlo continuerò a essere preso sul serio. Nella prossima vita non ti darò motivi per scomparire, ti sposerò ogni giorno e ogni giorno ti guarderò fiorire. Nella prossima vita. Sparare nella prossima vita, non mi farò prendere la mano, sarò astemio del tutto, magari vegano. Nella prossima vita, nella prossima vita, nella prossima vita, sarò un uomo, una donna, qualche altro animale, un violino, una primula, una nave spaziale. Nella prossima vita imparerò un mestiere, lo farò fruttare. Se rinascerò a Genova non soffrirò il mal di mare. Nella prossima vita navigherò tra oceani e stelle, e i continenti si muoveranno come caravelle. Nella prossima vita vedrò la mia casa da nuovi pianeti, avrò una donna lontana, nove figli segreti. Nella prossima vita avrò un legno per scrivere sopra il cemento e un quaderno di vetro per guardarmici dentro. Nella prossima vita i miei peccati li spazzerà il vento, e al giudizio divino andrò assolto per legittimo impedimento.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.